DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Gran Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento con Gran Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, ben ritrovati.
Alessandra, ma che voce strana che hai, ma dove sei?
Sono a Lucca perché ci sono gli Oscar italiani del cicloturismo e hanno premiato le ciclovie più belle d'Italia e c'è anche una ciclovia che riguarda la regione di cui parliamo oggi.
Ah, ecco, e allora comincia tu, visto che siamo in Calabria, Alessandra, comincia tu a dirci dove ci porti a pedalare.
E allora vi porto a pedalare sulla ciclo pedanale della Valle di Neto, che è appunto una ciclovia che è salita sul podio degli Oscar italiani del cicloturismo. Sono 42 chilometri, siamo immersi nella natura, ma ci sono anche bellissimi siti archeologici, percorso pianeggiante senza dislivello. Abbiamo incontrato chi ha progettato e chi ha pedalato lungo questa ciclovia e poi restiamo sempre nel cuore di questa regione con una ciclovia veramente poco conosciuta. Si chiama la ciclovia del Reventino Savuto, questa volta sono 150 chilometri, 4000 metri di dislivello, un percorso più selvaggio per i pedalatori, insomma quelli più appassionati, più allenati, ecco, come Silvio per esempio.
Grazie della fiducia. Invece io vi porterò a camminare. Allora, siamo in Calabria, questo viaggio radiofonico alla scoperta appunto di questa regione. Ci incammineremo idealmente lungo il cammino basiliano, sono poco più di 1500 chilometri, Valeria, una passeggiata praticamente.
Ormai sono pronta a tutto.
Sono divisi in 81 tappe, quindi possono essere vissute anche come escursione singola oppure scegliere delle porzioni, insomma, di questo lungo itinerario che ci regala tutte le sfaccettature della regione. Un cammino che ci porta in qualche modo anche lontano dalle coste, ci immerge nella natura, nella cultura, soprattutto ci porta in contatto con le piccole realtà, con i piccoli borghi. Il cammino parte da Lauria, quindi si parte insomma fuori regione, siamo in Basilicata, poi con varie diramazioni ci porta fino a Reggio Calabria. Poi invece chiuderemo il nostro racconto spostandoci a Bova, siamo sulla punta dello Stivale, qui faremo una breve escursione di trekking, questo luogo che è un po' la capitale della Calabria greca, e infatti questo borgo persiste la lingua greca.
E allora, dall'alto di questi 1500 chilometri...
Esagerato Silvio questa
volta. Molto esagerato questa settimana, ma comunque parto per prima, ma ve lo racconto per ultima. Io vi porterò a Stilo e anche qui parleremo un po' greco e poi ancora andremo nella riserva, nell'area marina protetta di Capo Rizzuto e qui ovviamente faremo anche mare. E poi ancora cammineremo anche noi nella prima parte del programma perché andremo sul cammino di San Francesco di Paola e in chiusura entreremo nel museo Jazz Experience, che è un museo di impresa. E allora, tantissime cose da fare anche questa settimana in Calabria, siamo pronti, andiamo! La gente di questi paesi è di un tatto e di una cortesia che hanno una sola spiegazione. Qui una volta la civiltà era greca. Così scriveva Cesare Pavese della Calabria e della sua gente. E anche un po' di Grecia parleremo in questo giro calabrese che parte da Stilo, sulla costa ionica, a due passi da Riace. Con noi la guida Giorgio Pascolo, responsabile di Trekking Stilaro Experience.
Forse ha ragione la donna del fino, che la vita è proprio come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia.
Stilo si trova nel versante orientale del Parco delle Serre, esattamente sul versante ionico nella Locride, vicino il paese dove sono stati ritrovati i famosi bronzi, i bronzi di Riace.
Per cosa è famosa Stilo?
Stilo è conosciuta in tutto il mondo per il suo celebre monumento di epoca bizantina, che è la Cattolica, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO dal 2006, è inserita anche nel passaporto italiano a pagina 9, ed è famosa anche per aver dato i natali al celebre filosofo Tommaso Campanella nel 1568.
La Cattolica è il monumento più famoso, ma poi ci sono tante altre chiese, ad esempio, degne di nota. Stilo di per sé è un gioiello.
Assolutamente, Stilo, oltre alla Cattolica, conserva un bellissimo centro storico medievale, con al suo interno delle chiese molto importanti che custodiscono dei tesori unici, storia, arte, cultura. Addirittura nella chiesa di San Giovanni si trova la pala d'altare del Battistello Caracciolo, che frequentò Napoli nello stesso periodo che a Napoli appunto c'era anche il gran maestro Caravaggio. Un bellissimo borgo che è stato inserito nel 2011 nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Stilo presenta anche un bellissimo paesaggio, si trova arroccato alle pendici di un monte che si chiama Monte Consolino, che sembra di essere sulle Dolomiti, perché è un monte appunto di litologia calcarea. Quindi non solo la bellezza storica, artistica e culturale, ma anche la bellezza paesaggistica caratterizza questo borgo.
Stilo è anche stata crocevia, come la Calabria del resto, di diverse culture, tra cui quella greca.
Assolutamente, la Calabria è stata un crocevia di tanti popoli, dai greci, romani e bizantini, e ognuno di loro ha lasciato traccia del loro passaggio, non solo fisico. Basta pensare che vicino a Stilo, nella località Punta Stilo, abbiamo le rovine dell'antico tempio di Caulonia, città costruita in epoca Magna Greca. E quindi anche nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nella nostra lingua, nel nostro dialetto abbiamo termini che ricordano il passato, quello della Calabria. La Calabria è una terra d'Oriente in Occidente, e noi abbiamo ancora nella nostra cultura l'accoglienza greca.
Che eredità hanno lasciato le parole greche? Sono ancora nel dialetto?
Assolutamente sì, poi negli anni oltre i greci siamo stati influenzati anche dagli arabi, dagli spagnoli, quindi il nostro dialetto è un misto di vari popoli. Vicino a noi nell'area grecanica ci sono gli anziani del posto che ancora parlano il greco, ma non attuale, il greco antico, il greco che si parlava all'epoca della Magna Grecia, che poi i territori hanno fatto da barriera, diciamo, geografica, le montagne, l'aspromonte, le serre, hanno fatto sì che queste barriere naturali hanno conservato ancora questa lingua antica, che merita di essere protetta e portata avanti anche da giovani che ultimamente stanno addirittura facendo dei corsi, delle scuole di grecanico in Calabria.
Forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via per raggiungere la verità.
Tu sei una guida, ma sei anche un abitante di Stilo. Dal tuo punto di vista, qual è il punto più bello?
L'angolo più bello di Stilo è il centro storico, vicino il Duomo, la chiesa matrice, dove da lì poi si diramano caratteristiche viuzze, dove poi si ritrova all'improvviso davanti i palazzi gentilizi dotati di bellissimi portali, perché Stilo possiede una storia importante. Vivevano a Stilo oltre 40 famiglie nobili, quindi era davvero considerata nei secoli passati una città illustre, importante, un punto di riferimento, fin dall'epoca bizantina, normanna, sveva, angioina, fino all'unità al periodo preunitario nel regno delle Due Sicilie.
E dal punto di vista paesaggistico?
La Calabria è famosa per il suo bellissimo mare, per le sue due bellissime coste, Tirrenica e Ionica, ma abbiamo un entroterra altrettanto ricco. Come dicevo, Stilo si trova nel Parco delle Serre, che può, magari il turista che viene da fuori crede che in Calabria oltre il mare non ci sia altro, invece noi abbiamo una ricchissima biodiversità, fiumi, cascate, laghi, boschi, verde smeraldo, quindi anche Stilo si trova nel centro di una natura incontaminata, ancora poco conosciuta, dove è possibile fare anche tantissime escursioni, tantissimi itinerari, e Stilo è dotato anche di una falesia con oltre 110 vie, dove vengono da tutta Europa climbers da tutta Europa ad arrampicarsi, appunto è un altro target che attira questo gioiellino che si trova appunto sul litorale ionico della Calabria.
Da Stilo risaliamo la costa ionica e ci fermiamo a Isola Capo Rizzuto per entrare nell'area marina protetta più grande d'Italia e anche d'Europa. Ci accompagna Raffaele Gareri, consigliere delegato dell'area.
...38 chilometri di costa, quasi 15.000 ettari di mare, bagna due comuni, la città capoluogo che è Crotone e soprattutto Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone. È divisa in tre zone, a seconda del grado di protezione, zona A, zona B e zona C. La zona A sono tre aree, piccole aree integrali, nel senso che lì è vietata qualunque forma di, diciamo, di accesso, in quanto sono riconosciuti dagli esperti come promotori della biodiversità. Zona B, dove sono attività, diciamo, consentite, compatibili, e la zona C, diciamo, che in qualche modo limita in profondità la parte esterna dell'ANP.
Consigliere, ci parli un po' dell'habitat di quest'area marina.
Questa riserva si conosce molto, uno sotto per la posidonia oceanica, che lei sa bene che è una pianta fondamentale che ossigena il mare, ma serve anche soprattutto agli abitanti della terra. E poi è conosciuto dal punto di vista archeologico per tutta una serie di attività sommerse, ci sono vecchi relitti e diciamo che c'è una traccia importante, soprattutto della parte antica, noi siamo un po' nel cuore della Magna Grecia, ecco, per capirci. Poi oltre a questo c'è la Caretta Creta, che è la tartaruga, che anche questa è una specie endemica, dove qui da noi nidifica e quindi è una specie protetta e quindi e noi attraverso una struttura che abbiamo allocata in Capo Rizzuto facciamo una prima attività di salvamento e quindi medicazione e poi con grandissima, come dire, percentuale li salviamo perché si impigliano le reti e quindi li riportiamo a vita. Quindi la caretta, poi c'è la cernia bruna, che è un altro pesce che era in via d'estinzione, che in qualche modo qui si riproducono proprio per la qualità delle acque, quindi del mare. Poi sulla fascia costiera c'è il famoso giglio bianco in località Sovereto, che anche questo è simbolo di preziosità, è un fiore unico abbastanza raro che riusciamo anche questo a proteggerlo negli anni, ecco.
Sangue dei migranti non ha il colore della pelle, è rosso di dolore degli erranti della terra.
Ci sono delle attività che prevedete?
La riserva si può vedere, noi abbiamo da poco inaugurato il Museo del Mare, che e diamo la possibilità soprattutto ai ragazzi, quindi alle scolaresche, di godere attraverso un marchingegno abbastanza virtuale e con delle cuffie, che dei sistemi molto innovativi, di farsi una passeggiata mettendosi questo apparecchio, e dà la possibilità di di godere dell'aria protetta, ecco, sia sotto che sopra, diciamo, sia sulla fascia costiera, soprattutto sui fondali. E già in una settimana di 10 giorni abbiamo avuto all'incirca 1500 bambini. Cercheremo di fare una convenzione con le scuole della Calabria per poter farli accedere un po' a tutte le scuole. Faremo anche attività di corsi, di attività di educazione ambientale. D'estate sarà, come dire, fruibile ai turisti. Questo alle Castella, quindi si chiama Pelagos, Museo del Mare. L'acquario con 22 vasche, dove c'è la rappresentazione quasi totale dei pesci che insistono nell'area. C'è una struttura, anche questa, che sarà, come dire, godibile a chi vorrà vedere, toccare un po' con mano quelle che sono le specie e dei pesci che insistono sull'area.
Si può anche uscire in mare?
Sì, ci sono questi però sono attività private, sono più battelli col fondale trasparente, che danno la possibilità di farsi queste gite in barca e vedere un po' con il fondale sottomarino tutta la parte di sotto, ecco, dove ci sono questi vecchi velieri, sono sott'acqua, che poi c'è anche un cannone di età romana. Ci sono anche attività di diving che organizzano un po' di gite subacquee.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Calabria, terra di passaggio, influenzata da culture e religioni, terra di santi anche, San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Al suo cammino è dedicata la guida di Terre di Mezzo, curata da Alessandro Mantuano, Angelina Marcelli e Vincenzo Astorino, che ce lo racconta.
Il cammino di San Francesco di Paola percorre la provincia di Cosenza, quindi siamo in Calabria. Diciamo, tutte le vie, sono quattro vie attive, possono partire da Paola, che è il centro del cammino. I punti fondamentali sono San Marco Argentano, che è la prima tappa, quindi la via del giovane, che ripercorre la vita di San Francesco da giovane. Poi abbiamo la via dell'Eremita, che parte da Paola e arriva a Paterno Calabro. Poi abbiamo la via dei Monasteri, che parte da Paterno Calabro e arriva fino a Corigliano, e poi la via per la Francia, che da Corigliano arriva fino a Monte Sant'Angelo Castrovillari.
Sono tutti collegati questi cammini?
Sì, sono tutti collegati. Sono nati in quattro momenti diversi, così come in quattro momenti diversi della vita sono stati fondati i monasteri e appunto da San Francesco. Queste vie hanno come inizio tappa e fine tappa sempre un monastero costruito in vita da San Francesco di Paola, quindi sono tutti collegati sia idealmente sia temporaneamente, ripercorrendo appunto i passi del santo.
Dal punto di vista tecnico, che tipo di cammino è?
Attraversando l'Appennino meridionale a diversi dislivelli, quindi non c'è poca pianura, tranne nell'ultima via, la via per la Francia, solo per alcuni tratti. Quindi, diciamo, è consigliato a chi ha già esperienza di cammino e quindi è abituato anche a fare importanti dislivelli, perché si superano anche i 1300 metri d'altitudine in alcuni punti, quindi è abbastanza impegnativo.
Qual è la tempistica per percorrerlo?
Allora, è concepito per essere percorso sia per tratti, cioè quindi le vie che già ho detto prima. Sono 3 giorni la via del giovane, che sono circa 50 chilometri, 3 giorni la via dell'eremita, sono circa 63 chilometri, poi abbiamo 6 giorni la via dei monasteri, quindi è un po' più lunga, e altri 3 giorni la via per la Francia, che sono circa 70 chilometri. Quindi per chi lo vuole percorrere per intero sono più di 300 chilometri.
Quali sono i punti cardine?
Diciamo che è abbastanza variegato, sia come paesaggio, sia come luoghi attraversati. fanno sempre capo a dei monasteri, quindi punto fondamentale di ogni tappa è l'arrivo e la partenza da un monastero fondato da San Francesco di Paolo, in cui ancora ci sono i frati minimi, cioè l'ordine costituito da San Francesco di Paolo all'inizio del 1500. È ovvio che poi si attraversano sia zone incontaminate, faggete estese. In alcuni forse la peculiarità maggiore è che ci si arriva ai quasi 1400 metri di altitudine con un affaccio sul mare, quindi diciamo che la peculiarità potrebbe essere questa, cioè avere la possibilità di camminare in altura con un affaccio su vista mare, sulle isole Eolie e lo stretto di Messina.
Se uno non ha a disposizione tantissimo tempo, qual è il tratto da scegliere?
È sempre difficile fare una scelta, però sicuramente sarà stato, anche perché è stato il primo ad essere inaugurato, forse la via del giovane, sia perché è quello più corto, quindi che solitamente chi fa sceglie di fare questo cammino, e magari lo fa in diversi periodi, inizia sempre dalla via del giovane, ripeto, sia perché è più corto, arriva a Paola, e perché appunto c'è la possibilità di godere di questi panorami diretti sul mare.
A proposito del pernottamento, che cosa possiamo dire?
C'è la possibilità anche di dormire all'interno dei santuari con i frati minimi laddove ci sono presenti, quindi danno la possibilità anche di essere ospitati in queste strutture, quindi si riesce veramente a vivere in tutto e per tutto lo spirito del cammino. Ci sono diversi tipi di ospitalità, appunto da quello che dicevo prima di poter dormire anche se in piccoli gruppi e all'interno dei santuari, oppure ci sono diverse altre possibilità, dai B&B all'ospitalità domestica, rifugi, quindi è un'ospitalità abbastanza variegata per tutti i tipi di camminatori.
L'ultima tappa del nostro viaggio in Calabria è in provincia di Cosenza, Mongrassano. Il Museo Jazz Experience è la scelta della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo a Mongrassano Stazione, in provincia di Cosenza, a scoprire un museo d'impresa che è il Jazz Experience. L'azienda da cui nasce è un'impresa familiare che produce cibi surgelati, piatti surgelati pronti, e che ha avuto origine nel 1970. Prima come primo deposito frigorifero del sud per lo stoccaggio dei prodotti surgelati, e che poi ha cambiato faccia 4 anni dopo, quando il fondatore Antonio Tenuta, in sostanza per effetto di un'annata particolarmente ricca in termini di produzione di pomodori, ha deciso di non buttare la produzione in eccesso, ma di conservarla nelle proprie celle frigorifere, cercando di capire in sostanza cosa farne. E cosa farne è stata l'invenzione di un sistema di pelatura dei pomodori surgelati, che è stato brevettato e che ha rappresentato la trasformazione radicale del settore, permettendo la gestione e la lavorazione dei pomodori secondo modalità che fino a quel punto non erano assolutamente pensabili. Però il cammino di questa azienda non si ferma a questo pure fondamentale brevetto, perché la famiglia Tenuta si è resa conto dell'importanza di creare e far crescere il rapporto tra l'impresa e il territorio nella quale si colloca. Motivo per cui ha creato una divisione che si occupa di dar vita, in collaborazione appunto con gli agricoltori del luogo, ad una filiera orticola estremamente moderna, e che ha portato al risultato di creare un prodotto che intercetta le esigenze di qualità di grandi marchi nazionali e internazionali. E dunque, che cosa poteva mancare a questa impresa se non un museo che ne raccontasse la storia? ed ecco quindi che è nato il Jazz Experience. Obiettivo di questo museo è raccontare non solo 50 anni di storia dell'azienda, ma anche un settore di grande rilevanza per l'economia di questo territorio ed anche di raccontare il territorio stesso nella quale la Jazz si trova. Il museo comincia dall'esterno e tra l'altro in un posto meraviglioso perché è in cima a una collina con una vista spettacolare sulla Valle del Crati e inizia con uno spazio che espone vecchi macchinari e che introduce i temi che vengono poi raccontati e sviscerati nelle sale espositive. E nelle sale si comincia con la narrazione della storia dell'impresa e del suo fondatore, raccontata attraverso un filmato che prende in considerazione tutti i temi cardine per la Jazz. E poi si sviluppa con un percorso museale che prosegue con il racconto di come in 50 anni si sia trasformata la cosiddetta catena del freddo e di come si sia passati dal raffreddamento con la neve agli attuali metodi di surgelazione. Ma non bisogna pensare che si tratti di un museo noioso o eccessivamente tecnico, perché non lo è affatto. Ci sono infatti spazi per interagire in forma di gioco, postazioni touch e tutta l'esposizione è pensata in forma di continua interazione tra gli oggetti fisici e le tecnologie digitali che permettono di dar vita ad una serie molto articolata di approfondimenti dei temi. E ci sono poi modalità di visite specifiche pensate davvero per tutti, con percorsi dedicati ad esempio per le persone cieche o per le persone con sensibilità di carattere cognitivo. Insomma, il Jazz è un museo d'impresa che riesce ad andare oltre la semplice narrazione dell'azienda e che merita senza dubbio una visita.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma restate con noi perché tra pochissimo il giro ricomincia in bicicletta con Alessandra Scapisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola passa ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera.
Alla salute, ole, ole. Alla salute, ole, ole. Alla salute delle cose vissute, delle giornate che non sono ancora arrivate e ci raggiungono.
Siamo in Calabria questa settimana per scoprire la ciclovia del Reventino Savuto, oltre 150 chilometri, 14 comuni, ognuno con la sua storia. Siamo proprio nel cuore di questa regione, una ciclovia che è in qualche modo complementare alla forse più nota ciclovia dei parchi della Calabria. Ne parliamo con Enrico Caracciolo, direttore di Via Toribus. Buon pomeriggio Enrico, ciao.
Ciao Alessandra, siamo pronti per pedalare sulla ciclovia.
Una ciclovia poco conosciuta, ne parli in un lungo reportage su Via Toribus, la definisci una ciclovia, un viaggio di senso, non una strada per cicloturisti comuni, ma un'esperienza per viaggiatori in cerca di autenticità.
Innanzitutto è un percorso veramente poco conosciuto, va a scoprire una parte dell'Italia, una parte della Calabria che merita di essere vissuta a pedali, perché in realtà non stiamo parlando di una ciclabile costruita per andare in bicicletta, sono strade molto poco trafficate che naturalmente sono destinate a chi si muove in bicicletta, perché si pedala in sicurezza, non c'è traffico, è veramente un viaggio di scoperta. Ci sono 150 chilometri, in realtà possono essere 200 se si fa l'anello completo, perché si aggancia alla ciclovia dei parchi, è una U che si aggancia alla ciclovia dei parchi, quindi facendo tutto il percorso diventano 200 con 14 comuni attraversati. L'aspetto che colpisce molto è che è una strada dove radici e tradizioni non sono dimensioni conservative, ma fonti di ispirazioni per menti visionari, mani operose, cuori aperti. Io ho trovato persone che sanno raccontare una Calabria futuristica con le radici in un passato e in delle tradizioni molto importanti. È per questo che diventa un viaggio di senso. Diciamo, io l'ho descritta come una strada privilegiata dove la bellezza non è solo la contemplazione intesa in maniera estetica, ma è sentire sulla pelle proprio il calore dell'ospitalità, i profumi, i sapori. È una cucina fantastica, indimenticabile, e poi soprattutto la gente di Calabria che ha un senso dell'ospitalità molto spiccato, e tutto, piazze, fontane, bar, panchine, chiese, botteghe artigiane, osterie, diventano momenti di un viaggio vissuto molto molto intensamente.
Quindi i servizi, i cosiddetti servizi per i cicloturisti, no? Che sono necessari, ma in realtà là di fatto ci sono, perché, come dire, c'è una tale ospitalità, un tale calore, per cui poi alla fine ci si sente accolti in questo senso.
E direi che è proprio questo l'elemento che ha colpito me e i compagni di viaggio con cui abbiamo fatto questa esperienza. L'infrastruttura è una infrastruttura naturale, perché la strada esiste, non è una ciclabile costruita, come ho detto prima, e il senso di ospitalità lo puoi percepire molto facilmente. E viaggiare in bicicletta in questi luoghi che non hanno una valenza turistica, non costituiscono un brand, ti pongono in una reale relazione diretta con le persone che hanno veramente il piacere di ospitare il cicloturista, raccontando e raccontandosi. E quindi diventa ogni sosta, ogni momento, ogni incontro, diventa l'occasione per poi capire il luogo dove ci si trova, che poi il vero senso del viaggiare è questo qua.
Dove ci troviamo esattamente? In quale parte della Calabria?
L'area del Reventino Sabuto è compresa tra la Sila Piccola e appunto il corso del Sabuto. Siamo a cavallo tra le province di Cosenza e Catanzaro. Da un punto di vista paesaggistico, il percorso si svolge prevalentemente in media montagna. Poi 14 comuni sono delle tappe che offrono al cicloturista la possibilità di fermarsi, di dormire, mangiare. Quindi si può partire da Soveria Mannelli, sì, da Soveria Mannelli, ritornando a Soveria. E nella prima parte la zona di Parenti si sale in quota, un bellissimo altopiano, noi l'abbiamo chiamato il piccolo Tibet, perché hai questa sensazione di essere proprio in quota con gli spazi molto aperti. Poi quando ci si innesta nella ciclovia dei parchi, invece si percepisce l'aspetto maestoso delle faggete e dei boschi. E poi ritornando verso Cicala, ecco, ci sono luoghi di assoluta bellezza. Uno di questi è l'abbazia di Corazzo, che dei Ruderi, che meritano un viaggio. Un'antica abbazia cistercense veramente affascinante, e dove c'è un bellissimo cartello quando si arriva: è vietato calpestare i sogni. E questa ciclovia è un sogno, effettivamente merita di essere, è una grande scoperta. Io la consiglio a tutte le persone che sono appassionate di viaggi in bicicletta.
Per avere qualche informazione pratica, c'è anche un'app dedicata?
Sì, c'è l'app di Via Toribus, che basta andare insomma sul sito di Via Toribus e si può facilmente scaricare, con tutte le indicazioni, le tracce e i consigli pratici dove fermarsi per mangiare, per dormire, e anche le caratteristiche tecniche del percorso, che non l'abbiamo ancora detto. È un percorso molto ondulato, abbastanza impegnativo, ma neanche troppo, nel senso non ci sono mai pendenze eccessive, però richiede una preparazione fisica di base, perché comunque stiamo parlando di percorsi ondulati, allegri, salite, discese, e quindi anche per questo motivo è più divertente.
Come frisca l'aria di sumari. Quanto è fresca l'aria di sfumare.
Restiamo nel cuore della Calabria per andare a scoprire la ciclopedonale della Val di Neto, lungo un'antica molattiera che segue il fiume, incontrando siti archeologici, grotte rupestri e antiche terme. Sei comuni che incontriamo: Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale e Strongoli, in un itinerario di 42 km di slivello quasi zero, ad uso esclusivo dei ciclisti, da percorrere a piedi, in mountain bike o con la bicicletta gravel. Ed è con questa ciclovia che la Calabria torna sul podio, soli 2 anni dall'esordio nel 2021 con l'Oscar italiano del cicloturismo, quando vinse il primo premio con la ciclovia dei parchi della Calabria. Ce ne parla Giovanni Aramin, direttore del settore parchi e aree naturali protette del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria.
per noi è ovviamente è un piacere enorme essere fra i grandi del cicloturismo, esserci poi per la seconda volta, perché nel 2021 c'eravamo con la ciclovia dei parchi, adesso c'è l'evoluzione di questa rete di percorsi cicloturistici in Calabria, perché per noi la dorsale è la ciclovia dei parchi, però l'obiettivo che ci stiamo ponendo adesso è di far dialogare i territori, quindi la ciclovia dei parchi racconta l'entroterra, racconta i parchi, racconta la montagna, e adesso questa infrastruttura vogliamo che dialoghi con il mare, con la costa, e lo deve fare attraverso questi paesaggi naturali, paesaggi peculiari che sono le fiumare calabrese. Quindi questo è il primo progetto che si è concluso di collegamento della ciclovia dei parchi con la costa, ma ce ne sono altri in cantiere. Questi 42 chilometri di questo ciclo pedonale di fatto collegano la ciclovia dei parchi, cioè l'entroterra, la dorsale calabrese, con il Marghionio, attraverso il percorso di una fiumara. Fiumare sono degli elementi paesaggistici straordinari perché sono dei corridoi ecologici, quindi pedalare sulle sponde del fiume Neto, godendo ovviamente di paesaggi naturali straordinari. Si origina questo percorso nel comune di Caccuri, nel cuore della Calabria, e in prossimità di un sito che è straordinario, perché è il sito delle Terme Romane, sono conosciute come Terme Romane, ma è una sorgente di acqua sulfurea, acqua calda, ambiente selvaggio, e poi scende giù lungo il Neto fino alla foce. La foce è una ZSC, una zona speciale di conservazione che appartiene alla grande infrastruttura europea di Rete Natura 2000, quindi un'area straordinariamente interessante per l'avifauna, e quindi la ciclovia consente di cogliere questi aspetti naturalistici, da una parte le terme, dall'altra la zona speciale di conservazione, e in mezzo questo percorso nella vegetazione ripariale accanto all'acqua. È un progetto che si è concluso da pochissimo, ma ha suscitato un interesse enorme anche nella popolazione locale. Questi sei comuni che sono orgogliosi di avere questa infrastruttura ed è frequentatissima dalla popolazione locale, quindi è vero, ci sono i ciclisti che la percorrono, ma ci sono tanti anche che vogliono godere di questo paesaggio, di questa infrastruttura. È stata inaugurata qualche mese fa, un progetto che nasce nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, realizzati in pochissimo tempo, poco meno di 2 milioni di euro per realizzarla.
A finitena ora. Oggi dolenti su, asciuttati tutti.
Io credo di poter dire che nel giro di un mese sul sito ufficiale della ciclovia Val di Neto ci sarà proprio una sezione dedicata ai servizi, agli operatori, e quindi stiamo lavorando in questo senso. Quindi ripeto, entro un mese ci sarà l'elenco con la possibilità di contattare direttamente gli operatori locali. Si stanno strutturando tanti servizi, insomma, addirittura c'è la possibilità di integrare lo sport della bicicletta con il kayak oppure con il rafting, perché sul Neto si può fare anche questo, e quindi ci sono delle iniziative imprenditoriali che si stanno organizzando per fornire questi altri servizi, diciamo a testimonianza del grande entusiasmo che questa infrastruttura ha determinato sul territorio.
E E allora abbiamo pedalato tanto e questa volta anche nel cuore della Calabria, una Calabria davvero tutta da scoprire, prontissimi per seguire Silvio nei suoi 1500 chilometri, Valeria.
Prontissimi è una parola molto grossa, ma comunque siamo qui e come sempre lo seguiremo perché noi siamo delle buone compagne di viaggio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Gran Tour.
Parta parte di Gran Tour, ho quasi paura a dirlo, ma Silvio, la parola a te.
Gran Tour, a passo libero.
E quindi ultima parte di programma che chiudiamo come sempre alla velocità dei nostri passi. Siamo in Calabria, una regione ricca di tante e diverse sfaccettature, molte delle quali positivamente, insomma, inaspettate, che in qualche modo vengono condensate anche nel Cammino Basiliano, che è un itinerario lunghissimo. Sono oltre 1500 chilometri che si snodano per lo più appunto in Calabria. Il percorso parte da Lauria, quindi siamo in Basilicata, partiamo fuori regione e poi arriva a Reggio Calabria ed è diviso in 81 tappe che ci raccontano e ci restituiscono una visione culturale, spirituale e anche ambientale ed ecologica della regione. Un cammino che oggi ci facciamo raccontare da Matilde Sansalone, presidente dell'associazione che si occupa di questo cammino. Buongiorno Matilde.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto partirei dal nome e dalla storia di questo cammino basiliano che in qualche modo ripercorre, diciamo, le tracce dei monaci basiliani, appunto.
Sì, sì. Allora, noi abbiamo fatto riferimento ai monaci, abbiamo voluto fare riferimento ai monaci basiliani perché tracciando questo cammino che nasce proprio dalle camminate, dai percorsi fatti dai soci dell'associazione, abbiamo capito quanto ci fosse di spirituale nell'attraversare la natura e nell'attraversare le montagne della Calabria, che pochissimi conoscono, ma sono tra i territori più incontaminati non solo del nostro paese, ma dell'intera Europa. E quindi proprio per questo abbiamo voluto fare riferimento ai monaci basiliani, che erano questi monaci che vivevano al di fuori delle città, che si spostavano negli ambienti rurali e negli ambienti naturali e che traevano proprio dall'ambiente naturale la loro maggior fonte religiosa e di religiosità. Quindi non è un cammino come possono essere altri cammini di pellegrinaggio che va da un punto a un altro, ma è un cammino, sono delle tappe di un cammino che noi vogliamo proporre per scoprire le bellezze della Calabria e le bellezze dell'interno della Calabria, perché tutti conoscono le coste, almeno hanno sentito nominare le coste, il mare, ma pochi conoscono appunto quanto sia bella la Calabria nei suoi quattro massicci montuosi.
Ecco, a guardare il percorso la sensazione è quella di trovarsi anche a camminare immersi nella natura, no? Nel territorio, in alcune zone diciamo dobbiamo essere ben organizzati per il viaggio anche.
Sì, certo, perché appunto come dicevo i territori sono proprio molto selvaggi, anche questo è il bello, però noi abbiamo voluto dare un servizio per permettere a chi volesse fare queste tappe, che ripeto sono delle tappe che si possono fare singolarmente a scelta, abbiamo voluto dare un servizio con un tracciamento, con l'indicazione dei luoghi dove fermarsi, delle guide da poter contattare, perché a volte è necessario, ci sono delle zone, delle tappe che sono più semplici, delle tappe che sono più difficili, ma anche delle tappe che sono più ardue da raggiungere, quindi a volte le guide sono consigliabili, e nel sito diamo anche indicazioni sui luoghi che si trovano. Ora, la Calabria non è una regione particolarmente popolosa, non ci sono molte grandi città, ci sono però tantissimi borghi e tantissimi anche piccolissimi insediamenti, e in questo percorso sì, se ne attraversano diversi, alcuni molto famosi, altri molto meno, oppure dei paesini che sono diventati disabitati, si possono incontrare monasteri, chiese medievali, chiese bizantine, chiese normanne, si possono incontrare eremiti che ancora vivono in alcune di queste chiesette sperdute, si incontrano foreste, si incontra un po' di tutto, molta natura ma anche molte tracce dell'umanità nella natura.
Si attraversa anche il Parco del Pollino, il parco nazionale, ricordiamo, più grande d'Italia, per cui insomma siamo veramente immersi nella natura.
Sì, sì, il Parco del Pollino, il Pollino è uno dei quattro massicci, che uno sono uno più belli degli altri. Io sinceramente sono nata ai piedi dell'Aspromonte, ma non saprei scegliere quali tra i quattro sono più belle. C'è il massiccio del Pollino, poi c'è a seguire la Sila, che è un posto meraviglioso con dei paesaggi incredibili. Chi l'ha visto e ha visitato, non so, l'ha paragonata ai paesaggi del Canada, di altri posti davvero molto belli. Poi ci sono le serre, che sono famose anche perché c'è la Certosa di Serra San Bruno, quindi dove si è ritirato San Bruno, e poi c'è il massiccio dell'Aspromonte, che è una terra, appunto, come dice il nome stesso, molto aspra, particolarissima e molto selvaggia, molto diversa da quello che si vede in altre zone d'Italia. E in tutti i posti, in Aspromonte sicuramente, ci sono sempre dei punti da dove si possono vedere i due mari. Sono delle immagini veramente bellissime e suggestive. Si attraversano delle foreste e all'improvviso si arriva in cima e c'è un mare da una parte e un mare dall'altra. E sono delle immagini davvero imperdibili. E tornando al discorso dei monaci basiliani, quale migliore viatico verso una grandissima spiritualità di questa immagine, la natura prorompente che ti lascia senza fiato.
Ecco, l'altro suggerimento di questi quattro massicci che mi viene da dire possono essere anche appunto un suggerimento per dividere il cammino in qualche modo.
Sì, certo, è una delle possibilità per dividere il cammino. Comunque ci sono sempre delle indicazioni nel sito di anche tematiche che si possono trovare a seconda di quelle che sono le preferenze. Di solito le tappe che noi proponiamo sono delle tappe che durano un giorno, okay, più o meno, però ci sono tutte le indicazioni GPS. E la cosa bellissima è che il nostro sito è anche, vediamo appunto dal sito, che è molto visitato anche da stranieri, e ci sono tantissimi stranieri, molti inglesi, molti tedeschi, ma anche da tutto il mondo, che ci chiedono informazioni o visitano il sito e che poi vengono nei nostri territori, perché poi noi abbiamo riscontro dai nostri contatti, dalle guide, dai B&B che dove vanno a dormire, o dai monasteri dove vanno a dormire, che appunto ci sono questi stranieri che rimangono incantati, sono felicissimi di attraversare questo sperone, questo baluardo in mezzo al Mediterraneo, e con la possibilità di vedere paesaggi diversissimi, da paesaggi quasi desertici fino a paesaggi con le foreste rigogliosissimi, pieni di verde.
Ecco, parlavi di B&B, questo è un itinerario molto lungo, comunque organizzato con tappe d'accoglienza. È stato un lavoro, immagino, lunghissimo per l'organizzazione di tutto.
Sì, è stato un lavoro molto lungo. L'associazione è nata nel 2020, ma in realtà il lavoro è cominciato tantissimi anni fa, e come dicevo, i soci dell'associazione, i nostri associati, tutti quanti abbiamo fatto o una parte dei percorsi che proponiamo, cioè fisicamente siamo andati a verificare com'era il percorso, che cosa si incontrava, eccetera, perché addirittura alcuni percorsi, in particolare uno che ho fatto anche io, non l'abbiamo proposto perché diventava anche troppo difficile da gestire. Abbiamo percorso tutto, abbiamo valutato tutto per poter offrire proprio supporto, quindi dare indicazioni dei luoghi dove i camminatori o quelli che vanno in mountain bike, perché ricordiamo che alcuni tratti possono anche essere percorsi in mountain bike, possono fermarsi, possono ristorarsi oppure possono dormire. Chiaramente sono tre informazioni che poi vanno verificate, perché noi cerchiamo di tenere monitorato tutto costantemente tutto l'anno, però chiaramente a volte può non essere aggiornato, però tendenzialmente quasi tutto è assolutamente controllato, e quindi rispondente alla verità, rispondente a quello che all'offerta che realmente c'è. E anche l'ospitalità è un'ospitalità molto diversa, perché in alcuni casi ci sono proprio dei B&B, come li possiamo immaginare, in altri casi c'è un'ospitalità diffusa, cioè ci sono proprio le persone dei paesini che ospitano nelle loro case, oppure ci sono i monasteri che ospitano quelli che a questo punto chiamerei viandanti.
Che è anche il bello di questi cammini, no? Che ci portano veramente a contatto col territorio, in qualche modo.
Certo.
Matilde, in chiusura, cosa piace ai camminatori di questo itinerario?
Sicuramente la varietà, la varietà naturalistica, ma anche la varietà umana, delle tracce dell'umanità, la storia che si può trovare, perché in questo itinerario puoi trovare vestigia dall'epoca preistorica fino a tutta l'epoca magno-greca, fino a Medioevo, i bizantini, fino ai giorni nostri. E io direi prima di ogni cosa la grandissima potenza di una natura incontaminata, molto amata dai calabresi, e quindi questo amore viene ripagato e si trasmette anche ai visitatori. Io credo che questa intensità dell'animo calabrese, della sua terra, passi ai visitatori e venga molto apprezzata.
Allora, questi erano solo alcuni dettagli per scoprire la Calabria e questo itinerario alla velocità dei nostri passi. Per tutte le informazioni vi rimando al sito camminobasiliano.it. Grazie mille per questo breve viaggio radiofonico, Matilde Sansalone, buon cammino.
Grazie a voi dell'opportunità, grazie.
E chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta della Calabria ritrovando con piacere Angela Latella di Magna Grecia Outdoor. Ben ritrovata, Angela.
Grazie, ciao, ben ritrovato, è un piacere essere qui nuovamente.
Allora, ci siamo insomma rifatti ispirare dalle vostre proposte per fare trekking o delle escursioni in Calabria, e tra i tanti itinerari abbiamo scelto Bova, un luogo curioso per i suoi aspetti culturali e anche per i suoi aspetti naturali e ambientali. Angela, innanzitutto qui dove siamo?
Allora, siamo in provincia di Reggio Calabria, nella parte ellenofona dell'Aspromonte, chiamata non a caso Bovisia. Bova infatti è la capitale culturale di questa zona di Calabria, che è caratterizzata da una lingua, una minoranza linguistica. È uno degli ultimi paesi in cui si parla il greco di Calabria, conosciuto anche come grecanico.
Che è simile a dialetti che si parlano a Cipro o a Creta.
È molto simile al greco attuale, okay, a dire il vero. Infatti ci si capisce tra greci e abitanti di questa zona, ci si comprende abbastanza bene, è molto simile.
Bello. E dove ci porti a camminare qui?
Allora, qui intanto Bova è un crocevia di escursioni, da qui passa il famoso ormai sentiero dell'inglese e il cammino basiliano, ma ci sono anche molte altre escursioni suggestive da fare. La caratteristica principale è senz'altro la vicina fiumara Mendolea, detta anche il serpente d'argento, che è ben visibile da Bova. Bova è un borgo arroccato a circa 800 metri di altitudine, con un panorama mozzafiato, veramente molto bello, perché si trovi a 10 minuti praticamente dalla costa. Ha un panorama bellissimo ed è anche una delle porte del parco, da cui si entra direttamente nel parco d'Aspromonte.
Ok, e che escursione possiamo fare qui?
L'escursione che a noi piace fare tantissimo è quella che da Bova porta a Monte Grosso, che è un monte proprio a pochi chilometri da Bova. È un sentiero, se lo dico a me, è molto bello, ovviamente a me sono di parte.
Beh, giustamente.
Inizia proprio appena fuori dall'abitato di Bova e che risale i costoni rocciosi. Anche farlo in macchina già è un viaggio. Farlo a piedi, nonostante la fatica, è veramente impressionante. È facile incontrare i greggi delle capre, famose capre aspromontane, abbarbicate anche sui peri selvatici. Si passa anche attraverso il noto Passo della Zita, che è uno dei luoghi caratteristici di questa escursione, a cui è anche legata una triste leggenda. Zita, infatti, in calabrese significa fidanzata, e pare che questa ragazza, questa fanciulla, sì, fosse stata promessa in sposa ad un uomo che non era però di suo gradimento, e piuttosto che cedere a questo compromesso, rivendica la sua libertà lanciandosi da questo passo e quindi segnandolo per sempre con la sua presenza. E questa sì, è una delle parti caratteristiche di questa escursione. Poi questa è chiaramente una leggenda, è probabile che il toponimo abbia un'altra origine che significhi interstizio o comunque confine.
E quanto dura questa escursione?
L'escursione, comprese le soste, facendola con una certa calma, dura circa 6 ore. Giunge appunto a Monte Grosso, da cui c'è un altro panorama, stavolta non sul mare ma sulla fiumara e su un altro dei borghi abbandonati da Spromonte, che è Rogudi Vecchio. Quindi arrivati a Monte Grosso c'è un punto panoramico bellissimo. In genere si arriva lì verso l'ora di pranzo, quindi la luce è fa scintillare ancora di più l'acqua della Fiumara e poi si vede in lontananza questo borgo.
Bello. E poi Angela, abbiamo ancora qualche minuto e direi di rimanere in zona per scoprire, abbiamo citato prima le cascate della Mendolea, siamo sempre sulla punta dello Stivale, ci siamo spostati qualche chilometro direi a nord all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, un luogo che in qualche modo appunto è legato a Bova.
Sì, è collegato a Bova perché le cascate della Mendolea sono quasi all'inizio della Fiumara omonima. Sono delle cascate alte circa 60 metri con 3 salti e 3 pozze e c'è un percorso molto bello ma non troppo lungo, quindi anche da fare in mezza giornata se si vuole solo visitarle rapidamente, che parte dall'invaso del Menta, una diga che è stata costruita per creare appunto questo invaso e rifornire di acqua la provincia di Reggio. Da lì in un paio d'ore si arriva al punto panoramico che è la fine del sentiero, da cui si può osservare questa bellissima cascata che si trova a circa 1300 metri di altitudine.
Bellissima, tra l'altro a vedere le foto le cascate sono una visione che ci porta indietro nel tempo, no? Di millenni quasi sembra.
Sì, è una visione quasi ancestrale, intanto lì è un luogo quasi in transizione, perché noi partiamo dal cuore del parco, siamo immersi nel bosco, siamo circondati dai faggi, man mano che ci avviciniamo alle cascate vediamo che l'ambiente cambia. L'Aspromonte è uno dei luoghi, dei pochi luoghi, credo, che nonostante la sua estensione non grandissima, sì, riesce a cambiare all'interno di una qualche ora di cammino. Noi partiamo dal bosco, arriviamo lì, il paesaggio cambia, vediamo già un ambiente più roccioso, con la macchia mediterranea, e poi lì arriviamo alle cascate, il cui suono già ci anticipa mentre camminiamo.
Sì, anticipa un po' anche la bellezza che scopriremo.
Sì, sì.
Allora, questa dobbiamo dire che è anche un'escursione che farete, che organizzerete, che poi troveremo nel vostro calendario di viaggio nelle prossime settimane. Quindi queste poi erano giusto alcuni e brevi suggerimenti per camminare nella natura in Calabria. Per altri spunti vi rimando al sito aspromonteoutdoor.it. Grazie mille ad Angela Latella, buon cammino.
Grazie a te, a presto.
Allora Valeria, anche per questa settimana siamo arrivati in fondo alla puntata, abbiamo giusto qualche secondo per dire che?
Per dire che questo ce lo deve dire Alessandra.
E allora vi ricordo come sempre tutti i podcast che potete scaricare dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, e vi ricordo anche di scriverci a grandtour@radio24.it per le vostre proposte e suggerimenti.
Qualche secondo solo per dirvi che la prossima settimana vi portiamo con noi in Valle d'Aosta. Allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.